Radio Televisione Svizzera, Rete 1. La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, un caro saluto anche da Renato Amadò che è seduto nella regia tecnica e Karin Condolf che è prontissima al centralino. Allora, torniamo a parlare di sicurezza informatica e oggi lo facciamo toccando un argomento che secondo me tocca veramente tutte le persone che possiedono o un computer ma qualsiasi dispositivo elettronico, un telefono, un tablet, quant'altro, perché partiamo proprio dalle password. Come mai la violazione delle password è all'ordine del giorno? Perché gli utenti mettono poco impegno nella scelta appunto della loro password. La maggior parte delle persone continua a sceglierne di sbagliate, di troppo facili, facili da indovinare e soprattutto poco sicure. E senza contare che poi molto spesso utilizzano la stessa password per tutti i siti, per tutti i device, eccetera. E poi magari commettono anche l'errore di conservarla in un posto facilmente accessibile proprio per poterla ricordare. Allora oggi vedremo tanti consigli in merito e capiremo anche come comporre la nostra password in maniera sicura. Lo facciamo con Silvano Petrini, che è direttore del Centro Sistemi Informativi del Canton Ticino, nonché membro del team di Cyber Sicuro, e poi con Massimo Brandini, che è esperto in sicurezza informatica. Allora, buongiorno signor Petrini.
Buongiorno a lei.
Io dicevo, la maggior parte delle persone appunto sceglie delle password troppo facili. È stata stilata la classifica delle password più usate e penso che forse qualcuno tra i nostri ascoltatori magari si riconoscerà anche. Al primissimo posto c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardando anche la tastiera che normalmente ci troviamo davanti, anche non so, al bancomat, 123157, questa è l'altra alternativa, ma anche password come un semplice 111111, insomma quanti sono i termini, i fattori richiesti. Poi sempre guardando la tastiera c'è il famosissimo intramontabile QWERTY, che sarebbero le prime lettere della tastiera da sinistra a destra. Oppure tante discipline sportive, football, baseball, c'è l'intramontabile romantico I love you, va molto di moda Sunshine, e addirittura molte persone usano welcome, benvenuto, oppure password, quindi insomma troppo facili.
Anche di più, diciamo che i primi esempi che ha citato sono la pigrizia fatta password, perché elencare i numeri della tastiera dall'1 a 6 è sicuramente una questione di pigrizia, quindi da questo punto di vista è abbastanza chiaro il perché vengano usate queste password. Non si vuole far fatica a ricordarle, non si vuole nemmeno far fatica o perdere tempo nel doverle digitare, perché davanti al computer, davanti al telefonino, che sono strumenti dell'immediatezza, noi vogliamo tutto subito, e quindi una password un po' lunga, un po' complessa, che garantisca la nostra sicurezza, diventa fatica. Le altre invece sono password chiaramente che possono essere ricondotte alla nostra persona, il nome del cane piuttosto che il tuo sport preferito, e da questo punto di vista anche qui è una questione di fatica, sono password facili da ricordare. Questo è praticamente l'errore di base che molti fanno nel definire queste password.
Massimo Brandini, buongiorno anche a lei. Diciamo che tante volte siamo proprio noi quindi a prestare il fianco al malintenzionato.
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche voi. Sì, purtroppo siamo quasi sempre noi, diciamo, che offriamo in un modo o nell'altro la sponda a chi vuole vuole fare pratiche di crimine informatico, perché scegliamo, appunto, come diceva il signor Petrini, delle password che ci tornano utili, che ci tornano facili da ricordare, perché spesso commettiamo un po' l'errore di non soppesare il valore della risorsa che vogliamo proteggere con una password che sia adeguata a questo. Dobbiamo sempre un po' porci questo problema. Non è che bisogna demonizzare le password banali, perché magari servono a proteggere un servizio che uso una volta, poi non userò mai più, lo butto via, non mi interessa che resti. Ecco, però se invece stiamo parlando di una password di un servizio importante, ad esempio della nostra casella di posta elettronica, che è diventato il centro del nostro mondo digitale, attraverso cui passano le interazioni con tutti praticamente gli altri servizi online che usiamo, in questo caso allora dovremmo veramente porci il problema di dire: ha un valore questo oggetto, questa risorsa per noi, perché ci rappresenta, per me, controlla i nostri accessi a tanti siti, e quindi dobbiamo trovare, ecco, un metodo per cercare una password che non sia estremamente banale o indovinabile, e scopriremo appunto nel corso della trasmissione che effettivamente c'è qualcuno che passa il tempo a pensare a quali password potremmo usare e a trovare metodi per indovinarle. Quindi, ecco, dobbiamo cercare di rendere un po' la vita difficile a questi personaggi.
Certo, anche perché Silvano Petrini, giusto per fare un esempio estremamente semplice, la password in fondo è la chiave d'accesso ad un sito, ad un servizio. Se lo paragoniamo alla nostra chiave di casa, noi non daremmo mai le nostre chiavi in mano a qualcuno se non è l'amico fidatissimo, il genitore.
Ma a dire la verità nemmeno l'amico fidatissimo, perché non sono solo delle chiavi, ma sono proprio la chiave e la serratura per accedere a questi nostri dati, che possono essere dati personali come quelli legati alla posta elettronica, piuttosto che a dati finanziari, a sistemi di banking, piuttosto che a sistemi o a siti in cui noi facciamo gli acquisti e sui quali abbiamo anche lasciato magari le informazioni relative alla nostra carta di credito. Tutto questo ci definisce nel mondo digitale e fa sì che, rendendo disponibili in modo semplice o comunque non troppo complicato questo tipo di informazioni, le persone malintenzionate abbiano poi a disposizione strumenti per definirci meglio e quindi magari attaccare qualcosa di più complesso che ci riguarda. Quindi da questo punto di vista la password è un po' come la scelta della serratura di casa. Potremmo mettere quelle vecchie chiavi che si infilavano proprio nella toppa e che un ladro, penso in più o meno 30 secondi, può risolvere, oppure possiamo mettere le nuove chiavi con 40.000 buchi, con integrato il chip elettronico, che ci danno il massimo della sicurezza. E questa è una scelta che dobbiamo fare noi.
Anche perché comunque, Massimo Brandini, non dobbiamo dimenticare che se una volta ci veniva richiesta una password per pochi accessi, al giorno d'oggi praticamente tutto ce lo richiede, dall'ordine online in un negozio all'essere membro di qualche gruppo a, come si diceva in questo momento, a un servizio veramente importante come un pagamento online con la banca.
Sì, diciamo che purtroppo siamo la nostra vita digitale è infestata di password, e per quanto si cerchi sempre di trovare, di studiare, i ricercatori cerchino di studiare nuove sistematiche per semplificare gli accessi, evitando magari l'utilizzo della password, alla fine, al momento attuale, perlomeno nella mia opinione, la password resta sempre lo strumento più che riesce meglio, diciamo, a proteggere i nostri accessi, chiaramente usata in maniera adeguata, a sempre il discorso, come dicevamo prima, a quello che si vuole proteggere.
Abbiamo già degli ascoltatori che hanno iniziato a scrivere, qualcuno ci dice, beh, le password sono lunghe, sono complesse, è difficile ricordarle, come fare? Ecco, questo era proprio il nostro intento, di dare oggi degli elementi. È vero che già i servizi stessi si sono accorti che effettivamente la gente tende a digitare delle password estremamente semplici, quindi già di default dice però devi mettere questi fattori, la maiuscola, la cifra, deve essere lunga almeno tot, tentano già di complicarci la vita, Silvano Petrini, per fortuna.
Sì, per fortuna e per la nostra sicurezza direi. È vero, sono difficili da ricordare, ma ci sono poi dei piccoli trucchi che permettono di comunque creare delle password che abbiano la loro complicazione, quindi che garantiscono meglio la nostra sicurezza. La cosa però da veramente da evitare è creare queste password magari con una somma di parole che ci sono usuali, utilizzando definizioni o qualcosa che abbia a che vedere con la nostra persona, perché oggi tutti siamo esposti su Facebook, su LinkedIn, sui social media, e quindi trovare gli elementi che appartengono un po' alla nostra vita di tutti i giorni e che noi potremmo usare, come dicevo prima, il nome del cane piuttosto che la via dove abito, è molto facile. Quindi creare delle password utilizzando parole anche comuni, con intramezzo magari anche dei segni speciali o dei numeri, ma che non siano riferite alla nostra persona. Già solo facendo questo sforzo e utilizzando delle password che abbiano una certa lunghezza, quindi non i canonici 8 caratteri, di sicuro aumentiamo di molto la nostra sicurezza.
Perché gli 8 caratteri è il minimo, ma se ne possono usare molti di più.
Sì, anche perché l'8 caratteri, per dare un po' una spiegazione ai radioascoltatori, se noi creiamo tramite un sistema crittografico una password di 8 caratteri, abbiamo un certo grado di sicurezza che, adesso per dirla un po' con dei numeri, è 2 elevato alla 63esima tentativi per riuscire a risolverla. Ma se usiamo delle parole italiane, allora la ricerca non va più fatta nella combinazione dei caratteri, ma nel numero di parole italiane che esistono, che sono molto meno. E quindi questi sistemi, questi computer che sono anche preparati per craccare le password, che risolvono in certi casi 600-700 milioni di possibilità al secondo, nel trovare la nostra non hanno molta difficoltà.
Ma quindi i malintenzionati hanno proprio dei programmi che cercano al posto loro le nostre password?
Assolutamente sì. Utilizzano poi anche dei sistemi abbastanza particolari. Negli ultimi anni si è sviluppato l'utilizzo dei processori che sono nelle carte grafiche, quelle che ci permettono di avere questi giochi super realistici a casa, che sono dei processori molto particolari che fanno solo calcoli matematici in modo molto rapido e che permettono di arrivare alle cifre che dicevo prima, tra i 600 milioni e adesso l'ultimo che ho visto era 1,8 miliardi di combinazioni al secondo. Quindi immaginate un po' la facilità, ma comunque gli strumenti che hanno a disposizione per craccare le nostre password.
Come esistono questi programmi per i malintenzionati, Massimo Brandini? Esistono invece altri programmi nei quali noi possiamo provare a testare la nostra password e ci dice più o meno qual è il grado di sicurezza?
Sì, ci sono diversi siti web che permettono di testare le password. Anche se, ecco, diciamo che io provo sempre un attimo di riluttanza nel mettere su una pagina web una password che poi voglio essere sicura. Bisogna essere veramente certi del sito su cui si sta facendo la verifica. O in alternativa, l'argomento appunto è questo, che ci saremmo arrivati comunque, ai gestori di password. Spesso i programmi che ci consentono di conservare le nostre password ci danno anche un'indicazione grafica della generica, diciamo, della robustezza della password che abbiamo scelto, verificando tipicamente la complessità, ecco, come abbiamo scelto i caratteri che compongono la nostra password. Questo non è chiaramente un aspetto unico, perché ci sono anche, come diceva il signor Petrini prima, i sistemi che usano i criminali informatici per violare le password, e spesso si basano anche su dei dizionari di password conosciute. Se noi stiamo siamo troppo prevedibili e utilizziamo una password che alla fine è una frase, può essere anche una frase conosciuta o una parola, una combinazione di caratteri che viene usata spesso, come appunto la lista delle 150 password più famose che viene pubblicata tutti gli anni, rischiamo veramente di, anche se apparentemente secondo le regole di costruzione della password ne abbiamo scelta una bellissima, purtroppo ne abbiamo scelta una che è già nota, è già stata usata, è già stata violata e quindi è dentro un qualche dizionario che poi questi criminali usano con questi sistemi di verifica delle password che permettono di provare quantità spaventose di password al secondo e non hanno problemi quindi a usare dizionari composti da milioni di combinazioni di password o miliardi e quindi trovare anche la nostra che per noi invece come persone sembra assolutamente arzigogolata e diversificata e robusta quando invece effettivamente potrebbe non esserlo perché c'è anche l'aspetto appunto del questa password non è più buona perché è stata violata, è entrata a far parte di un dizionario di password conosciute.
Allora, come creare ad hoc la propria password, anche come conservarla in maniera sicura, di questo parleremo tra pochissimo. Io prima vi ricordo i numeri di telefono con i quali potete interagire con noi e poi ci ascoltiamo Terence Trent D'Arby.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Lies on you.
Stiamo parlando di sicurezza informatica, in particolare delle nostre password che noi in maniera davvero innocente a volte creiamo in maniera troppo banale. Sono poco sicure, sono facilmente scopribili, intuibili, e quindi qualche malintenzionato potrebbe molto facilmente ottenere dati abbastanza sensibili che sono in nostro possesso e che molto spesso teniamo a portata di mano sul nostro telefono, sul nostro tablet e anche sul computer di casa. Ne stiamo parlando oggi con Silvano Petrini, che è direttore del Centro Sistemi Informatici e Informativi del Canton Ticino, nonché membro di Cyber Sicuro, e con Massimo Brandini, che è esperto in sicurezza informatica. Allora, abbiamo promesso ai nostri ascoltatori di cominciare a dare qualche consiglio su come creare una password sicura, anche senza rivolgersi, Massimo Brandini, a questi programmi che generano password. Poi li vedremo comunque. Si può immaginare di pensare delle password un po' più complicate di quelle che normalmente noi ci immaginiamo.
Sì, diciamo che qua appunto l'aspetto è cercare di contrastare l'efficacia che hanno gli strumenti che usano i criminali informatici per violare le password. In questo caso, appunto, come si diceva prima, si tratta di strumenti che continuano a provare combinazioni di caratteri. Quindi l'unico metodo per contrastare questa modalità di violazione delle nostre password è cercare di costruire delle password composte da caratteri, da un insieme molto variegato di caratteri e con una certa lunghezza. In questo caso però il problema diventa che diventano estremamente poco memorizzabili per noi, che siamo persone invece che non ragioniamo con sequenze casuali di caratteri, ma la nostra memoria si basa su tipicamente visuale o sonora, ad esempio, però appunto si basa su concetti completamente diversi da quelli di un computer. E quindi dobbiamo cercare di costruirci un nostro sistema per creare questa password, se non vogliamo usare delle sequenze effettivamente casuali generate ad esempio da questi gestori di password. Se vogliamo crearla, ad esempio, un metodo è aggiungere, diciamo, identificare delle parole che a noi sono familiari, magari anche parole che non esistono in un dizionario, ancora meglio, non so, parole in dialetto o parole di fantasia nostra, e comporre la nostra password unendo queste parole, e quindi già andando oltre il discorso della lunghezza minima degli 8 caratteri, magari diventa estremamente facile avere una password di 12-14 caratteri, unendo magari tre parole e avendo l'accortezza di magari usare all'interno di queste parole anche delle maiuscole, alternare delle maiuscole e minuscole, in modo appunto da aumentarne la complessità e quindi rendere difficile il lavoro di questi programmi che le provano casualmente, e magari usando anche nella separazione delle parole, invece del semplice spazio, andando a cercarsi magari un simbolo sulla tastiera, un numero, un uguale, un punto, ecco, in modo da diversificare questa password e ottenere quindi una password che per noi è abbastanza semplice da ricordare, ma diventa estremamente lunga da provare a violare per un programma, perché è composta da tanti caratteri, e quindi e inoltre, se siamo stati accorti, abbiamo scelto anche delle parole che non sono parte del dizionario, magari le abbiamo storpiate un po' perché ci piace farlo, e quindi otteniamo qualcosa che diventa, diciamo, abbastanza difficile da violare, e magari rimane anche usabile se si vuole, se si deve usarla, diciamo, quotidianamente da un PC.
Altri consigli, Silvano Petrini?
Ma sì, forse è anche importante dare una dimensione a queste cose, diceva bene adesso Brandini, no? Se noi prendiamo una password di 8 caratteri dove usiamo minuscole, maiuscole, numeri e magari un segno speciale, il punto di domanda piuttosto che il punto esclamativo, già solo con questa dimensione generiamo 218 mila miliardi di possibilità, eppure è craccabile. Quindi ad esempio stamattina ho fatto una prova, ho preso una password che usavo fino a poco tempo fa di 11 caratteri che comprende tutti questi elementi e l'ho messa su una di queste pagine dove si possono verificare. E mi diceva che in 4 anni un computer di casa avrebbe potuto craccarla. Poi ho aggiunto 3 lettere e 2 numeri e quegli anni sono diventati 2300 secoli, mi pare. Quindi una cosa. Quindi con poca differenza, con un po' di impegno, rispettando queste regole, non usando parole del dizionario, non usando parole che siano ricollegabili al nome dell'utente, ma nemmeno al nome di familiari, e cambiandola soprattutto con intervalli regolari, aumentiamo di molto la nostra sicurezza.
Io sono andata a leggere anche dei consigli quando dovevo cambiare le mie password. Per esempio, uno dato era quello di individuare una frase nota a me, però che ricordo molto facilmente, e poi se non voglio scriverla completa, utilizzo per esempio solamente le consonanti. Faccio un esempio semplicissimo. Io mi chiamo Renato e ho 3 figli. Facilissimo, uno pensa a se stesso, diventa IMCR grande, quindi già ho il fattore della maiuscola, e H3F, quindi ecco che ottempero a tutte le richieste e sarà una frase facile per me da ricordare. Un ascoltatore ci dice: io utilizzo la stessa parola ripetuta 2 volte, una in un senso e poi la riscrivo al contrario. È sicuro?
No, direi di no. Questi programmi che vengono costruiti per cercare le password, siccome è una cosa molto comune quella di usare le parole al contrario, è una delle cose che fanno per prime. Quindi consiglierei di cambiarla.
Allora adesso leggiamo un po' di messaggi perché ne stanno arrivando tantissimi, altrimenti non potremo rispondere ai nostri ascoltatori. Io ho circa 40 siti che mi richiedono la password, come dunque è possibile ricordarle? Ci sono siti particolari per i quali ci vuole una password particolarmente sicura? Allora, come è possibile ricordare le password?
Ma allora, l'informatica che ci crea in parte questo problema ci dà anche delle soluzioni. Oggi sono disponibili diversi programmi che servono proprio a gestire le password, quindi anche volendo utilizzare per 40 siti 40 password diverse, poi queste password vengono memorizzate in questo programma che abbiamo sul PC o sul telefonino, e per accedere o per renderle attive ci vuole una password principale, che però quella deve essere un po' impegnativa, altrimenti servirebbe a poco. Quindi ci sono degli strumenti che ci danno questa possibilità. A oggi, ad esempio, anche i browser stessi, quindi Chrome piuttosto che Firefox, integrano già la possibilità di memorizzare al loro interno delle password, aggiungendo poi una password principale di sicurezza, che, come ho detto prima, ripeto, deve essere bella robusta, ecco, perché altrimenti è un po' come lasciare aperto la porta della cassaforte, insomma.
Massimo Brandini vuole aggiungere qualcosa?
Ma sì, possiamo dire che appunto gli strumenti ci sono degli strumenti che ci permettono di convivere con questa situazione di password che ci sommergono. E ci permettono anche, se riusciamo a utilizzarli correttamente, di avere una gestione sicura e al contempo anche facile per noi, perché ci permettono tipicamente, ad esempio, di condividere le password tra i nostri dispositivi. Una cosa molto seccante che può succedere è che mi registro su un sito quando sto lavorando col PC e poi non ho bisogno di accederci quando non sono a casa, sto usando lo smartphone e quella password non me la ricordo più. Se ho un password manager, un gestore di password che sincronizza queste password tra i miei dispositivi, ecco, sono solo facilitato nel farlo. E chiaramente qua andiamo incontro a tante altre problematiche, perché ad esempio, come facciamo a sincronizzare questa cassaforte di password che abbiamo tra i nostri dispositivi? Ci sono certi programmi che lo fanno loro autonomamente, salvando il nostro tesoretto di password in maniera sicura sulla loro infrastruttura, però diciamo che a questo punto le nostre password sono anche da qualche parte su internet. Nel momento che dovesse succedere un qualche problema, magari si scopre una falla di sicurezza di questo prodotto, le nostre password sono già all'aperto, ecco. Quindi dobbiamo sempre un po' fare i nostri ragionamenti sul capire quanto vogliamo essere facilitati nella nostra vita digitale, sapendo che però la facilitazione ci espone anche a delle problematiche, a dei rischi. Ecco, è un po' una questione, quindi magari sempre il discorso di facilità e sicurezza. Magari io posso decidere, va bene, il file delle password, sono cosciente che lo devo sincronizzare io a mano e quindi devo ricordarmi che se apro, creo una nuova password mentre sto lavorando con il mio PC, me lo devo copiare sul telefonino. Posso usare anche magari una soluzione cloud che ci dà magari Apple o Google o quant'altro, però ecco, poi devo essere cosciente che il mio file delle password si trova in un posto che non è esattamente riservato solo a me, perché appunto anche il mio account del cloud è protetto da una password e quindi diventa un po' un cane che si mangia la coda. Ecco, quindi spesso non basta, ecco, il concetto che forse dovremmo un po' incominciare a capire è che non basta più solo la password, e forse qua possiamo introdurre appunto il discorso del cosiddetto secondo fattore di autenticazione, che sempre più viene diffuso, viene accettato, viene utilizzato sui siti internet. L'esempio classico di servizio che richiede un doppio fattore di autenticazione sono i servizi finanziari. Quando accediamo alla nostra banca, al nostro istituto bancario, istituto finanziario, dobbiamo autenticarci con la nostra password, ma non basta, dobbiamo anche dimostrare di avere un qualcosa che è nostro. Tipicamente spesso è un telefonino con sopra un programma che genera dei codici casuali, oppure magari quelle specie di calcolatrici che generano i codici casuali, una tessera a sua volta che genera questi codici e così via. Insomma, quindi non basta più avere la password, ma ci vuole anche un qualcosa in più. Ecco, questo qualcosa in più adesso incomincia a essere possibile usarlo non solo con i servizi finanziari, ma anche ad esempio con praticamente tutti i fornitori di servizi email consentono di avere un'autenticazione a due fattori.
Certo, noi molto spesso crediamo, utilizzando questo secondo fattore, poi di essere in una botte di ferro. Scopriremo tra poco che purtroppo anche qui i malintenzionati trovano le falle e riescono comunque a delinquere. Si apre un capitolo enorme. Allora, siccome abbiamo un ascoltatore in linea che sta già aspettando da un po', lo sentiamo subito prima di parlare ancora di questo argomento. Pronto?
Sì, sta parlando con me, sono Fabrizio.
Buongiorno, sì, certo.
Buongiorno. Allora, la mia domanda è semplice. La maggior parte degli accessi con password si bloccano al terzo tentativo sbagliato di inserimento della password. Quali sono i sistemi che permettono di bypassare questo limite?
Rimanga in linea se magari devono chiedere ancora qualcosa. Sì. Silvano Petrini.
Ma no, questa è ad esempio una delle misure che i provider, quindi chi fornisce il servizio, può mettere in campo proprio per contrastare questi sistemi che provano le password qualche milione di volte al secondo. Quindi intercalare la prima dalla seconda quando si sbaglia, naturalmente, oppure bloccare il servizio o l'utenza definitivamente al secondo, terzo, quarto, quinto tentativo. Quindi queste sono delle misure di sicurezza aggiuntive.
Sì,
prego.
Solo per commentare, cioè praticamente tutti gli accessi che ho io hanno questo limite. La posta, i siti internet, la maggior parte. Cioè la mia domanda è: il rischio che noi corriamo di offrire il fianco allo scoprimento della password con milioni di tentativi è basso?
Allora, Dipende, cioè, i servizi che ha citato lei, specialmente quelli finanziari, hanno già tutti dei sistemi di questo tipo, ma in molti altri siti questo non c'è, quindi specialmente magari siti per acquisti online, piuttosto che dove ci si abbona a una newsletter. E il pericolo, poi non è, il pericolo poi non è quello che qualcuno acceda a quel sito lì, ma scoprendo le nostre carte, cioè facendo vedere magari una o due o tre password diverse che noi usiamo, si dà una mano a identificarci come utente e quindi a perfezionare o affinare la ricerca poi della password che usiamo da un'altra parte. È una cosa abbastanza interessante.
Sì, comunque se siamo, solo per commentare, se siamo abitudinari offriremo certamente il fianco.
Sì.
Va
esatto.
Bene.
Grazie mille Fabrizio.
Grazie a lei, buongiorno.
Buongiorno. Dopo la telefonata ci ascoltiamo David Bowie e poi torniamo a parlare di password. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is so he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get. Yeah. Starman waiting in the sky. Stiamo parlando di password più o meno sicure e decisamente stiamo scoprendo davvero interessanti risvolti su quello che sono le nostre scelte. Stanno arrivando tanti messaggi, vogliamo assolutamente leggerli. Allora, Pier ci dice: è ragionevole salvare sul computer l'elenco delle password? Silvano Petrini.
Direi di no. Perché dipende tutto anche da quanto noi ci preoccupiamo poi della sicurezza del nostro computer, però io personalmente lo sconsiglio.
Altrimenti abbiamo un ascoltatore che ci dice: ma perché devono obbligarmi ad avere delle password? In fondo, se io non voglio, non mi importa nulla di avere una password, sono obbligato. In fondo la mia sicurezza è mia, è un po' come se io firmassi un documento e mi assumo il rischio, non è sufficiente.
E direi di no, perché la sicurezza comunque non è solo dell'utenza, ma è anche del provider. Il fatto di poter accedere a un sistema a noi dà delle possibilità, dà dei servizi, ma dall'altra parte c'è anche chi questi servizi li deve gestire e deve garantire la sicurezza poi di tutti gli utenti che ha. Questa osservazione ci può anche stare, dipende da quanto siamo noi presenti digitalmente. Una persona che non è molto presente su internet probabilmente non si preoccupa molto della password. Però la sicurezza vale da ambo le parti.
Allora, un altro ascoltatore ci domanda di nuovo sull'inserimento 3 volte della password sbagliata, abbiamo già in parte risposto. Va detto che comunque poi, passato un certo lasso di tempo, se si ritorna a digitare la password si ha di nuovo la possibilità dei 3 tentativi.
Sì, questa è una variante, in alcuni sistemi si blocca definitivamente, bisogna fare una procedura, a volte anche cartacea. Mentre in altri sistemi bisogna aspettare un tempo proporzionale, 1 giorno, 2 giorni, 4 ore, dipende da come è configurato il sistema e poi si può riprovare.
Massimo Brandini, molti siti ci propongono comunque, nel caso in cui la password non venga ricordata, di far tutta una procedura per o rimpostarla oppure ritrovarla. Sono procedure sicure?
Allora, diciamo che... Rimpostare la password è una procedura sicura. Se invece il sito, quando noi gli chiediamo, gli diciamo che ci siamo dimenticati la nostra password e il sito ce la rimanda indietro, ecco, questo deve farci un po' suonare un campanello d'allarme, perché le password... I siti in cui noi le digitiamo non le devono mai salvare in chiaro, perché cosa succede? È quello che succede purtroppo settimanalmente, quotidianamente. Quando un sito web viene violato, una delle prime cose che fanno i criminali informatici è cercare la lista degli utenti di questo sito web. Dunque, se il gestore del sito è stato incurante e ha conservato le password dei suoi utenti, come dicevo un po', se vogliamo un po' più in grande rispetto a quello che diceva l'ascoltatore di prima, ovvero sul proprio PC in chiaro, ecco qua abbiamo veramente un jackpot, perché questa persona ha trovato una lista interessantissima, conosce magari nome e cognome e sicuramente una mail che corrisponde a una persona e che funziona. Se poi abbiamo anche una password in chiaro, ecco, il gioco è fatto, perché poi incomincia a entrare in discorso il gioco del sfruttare le nostre debolezze come utenti, e quindi dice: ma se questa persona ha messo questa password per questo sito e usa questo indirizzo di posta elettronica, vediamo se nell'indirizzo di posta elettronica ha usato la stessa password. Se noi siamo stati un po' leggeri e abbiamo fatto questa cosa, ci siamo giocati il nostro conto di posta elettronica. In caso invece il gestore del sito abbia fatto bene i suoi compiti e abbia salvato le password, gestisca le password con una tecnica crittografica che permette al sito di verificare che noi inseriamo la password giusta, ma senza sapere qual è la password, con un procedimento matematico che permette di estrapolare dalla nostra password un numero, ma questo procedimento non consente di tornare indietro da questo numero alla nostra password. Quindi con questo codice, e questo codice deve essere memorizzato dal fornitore, Con questo codice il fornitore può verificare qual è la nostra password, ma non sa qual è la nostra password. Ebbene, quello che succede è che quando vengono violati anche questi siti e vengono rubate queste informazioni, con i famosi supercomputer che diceva prima il signor Petrini e che permettono di provare miliardi di combinazioni di password, i pirati informatici si prendono questa bella lista di utenti e password e cominciano a darla in pasta e la danno in pasta a questi programmi che nel giro di ore, magari anche giorni, però riescono a ricostruire le password di una buona parte di questi utenti. E quindi torniamo al fatto di avere di nuovo una bella lista con magari centinaia, se non milioni, purtroppo succede, di combinazioni nome utente, nome cognome della persona, indirizzo email e password. E questo è veramente è l'oro per chi commette abusi su internet. E questo spiega perché il dubbio dell'ascoltatore di prima che diceva: ma come, cosa mi interessa a me se io tanto so che la mia password dopo 3 tentativi che la provano si blocca, il problema è risolto. In parte perché se poi appunto succede come abbiamo appena detto, cioè quindi la lista di queste password viene rubata e il discorso dei 3 tentativi non c'entra più, perché questo controllo è messo in atto solo dal programma che gestisce il sito, ma in realtà nella banca dati del gestore del sito le informazioni ci sono e sono disponibili per essere analizzate tutte le volte che si vuole.
Silvano Petrini voleva aggiungere qualcosa?
Sì, era interessante l'esempio della posta elettronica, perché poi nella posta elettronica c'è il messaggio che inviamo al parente per dire che fra 2 settimane andremo in vacanza, quindi praticamente diamo l'indicazione di quando il nostro appartamento piuttosto che la nostra casa sono disponibili per entrare e fare del self-service, piuttosto che la ricevuta di acquisti online che magari utilizzando la stessa password permettono a qualcuno di accedere a questi sistemi, di solito shop online, in cui abbiamo lasciato anche magari il numero della nostra carta di credito. Cioè è veramente tutta una catena, per quello prima parlavo di presenza o anche di impronta digitale.
Torneremo su questo. Qualcuno ci chiede, alcuni siti domandano: vuoi salvare la password per riaccedere senza doverla rimettere un'altra volta? Ci si può fidare?
Ma di solito non è il sito che la salva, ma è il browser, quindi il programma che utilizziamo per navigare su internet. Di norma quella domanda lì la fa il browser, in modo che la prossima volta che noi accediamo la password è già disponibile. I siti ogni tanto domandano se si vuole rimanere registrati, ma dopo lì c'è della tecnica dietro che adesso forse è un po' noioso da spiegare.
Complicato. Abbiamo 2 ascoltatori in linea, quindi cominciamo a prendere la prima chiamata. Pronto?
Sì, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, Ceruti al telefono. Senta, io ho una carta IC, ok, e l'ho sempre usata nei supermercati. Ora mi sono accorto e penso che è molto vulnerabile la carta nei supermercati. Non la uso più praticamente e uso contanti. Il mio problema però è quando io vado all'estero e ho bisogno di usare la carta. Cioè mi porterò sicuramente abbastanza contanti, ma se mi succede qualcosa io all'estero lo adopero. E questo secondo me è pericoloso o non è pericoloso?
Grazie mille per la domanda, ci ascolti per radio. Silvano Petrini.
Sì, ma qui entriamo nel mondo delle carte di credito, che è ancora un mondo un po' diverso. È vero che c'è un codice per poter fare i pagamenti, per accedere al bancomat, però poi le carte di credito oggi funzionano anche con altri sistemi, AirFID e tutta una serie di elementi di sicurezza. Io direi che la carta di credito è veramente sarebbe addirittura un tema da fare,
certo,
da trattare,
una puntata intera.
Da trattare, sì. Però è chiaro, la password che di solito è numerica, che utilizziamo per la carta di credito, deve avere lo stesso grado di difficoltà di quella che si usa in altri campi. Con la carta di credito poi comunque il numero di la lunghezza del codice è limitato. Bisogna prestare attenzione magari a un dettaglio: sui tastierini di sotto ci sono i numeri, ma ci sono anche le lettere, perché è possibile memorizzare una parola invece che un numero per sicurizzare la carta di credito. E io ho sperimentato a mie spese che andando all'estero poi le lettere sulla tastiera erano poste in modo diverso.
Vero.
Lì ho avuto, già più di un 15 anni fa, ma ho avuto un problema.
Abbiamo un altro ascoltatore, pronto?
Sono io?
Sì, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Sandro da Bellinzona. Una domanda che non ha a che fare direttamente con le password, ma indirettamente con la sicurezza. Se io mi creo un account su un social, che può essere Twitter o Instagram o Facebook, non mettendo le mie esatte generalità, ma non perché uno vuole fare qualche tipo di frode, solamente perché non vuole essere in qualche maniera tracciato o comunque perché magari ha avuto brutte esperienze in passato. In che tipo di regolamento si infrange? Non so se è una domanda che a cui qualcuno può rispondermi.
Sì, allora ascolti per radio che le risponde il signor Petrini.
Ma sì, qui bisognerebbe andare a leggere quali sono le policy, le condizioni generali del sito su cui ci si iscrive. Non so se questo corrisponde poi a un reato, dipende già ad esempio dove è la sede legale del social, perché bisogna capire le leggi di quale paese vanno applicate. Quindi da questo punto di vista penso che si possa anche fare, bisogna veramente leggere quali sono le condizioni di iscrizione al sito.
Allora, manca pochissimo, abbiamo ancora diverse domande, vi chiedo di dare delle risposte stringatissime, così le leggiamo tutte. Qualcuno ci chiede: ogni quanto consigliate di cambiare password?
Minimo 3 mesi.
Ogni 3 mesi?
Ma proprio un minimo sindacale.
E una password diversa per ogni sito o si può...
Se possibile sì, utilizzando poi questi programmi che permettono di gestirle tutte in un posto solo.
Qualcuno ci dice come password numerica si può intercalare numeri di avviamento postale, data di nascita, numero civico della via, uscirebbe qualcosa di simile, cioè una sequenza lunghissima di numeri.
Più è lunga meglio è, ma solo i numeri restringe il campo di caratteri su cui fare la ricerca e quindi la complessità cala. La fantasia non ha limiti, però io una password solo fatta di numeri la eviterei.
Qualcuno ci dice: se non ho collegamenti a conti bancari ma ho solo mail, account a siti commerciali eccetera eccetera, devo preoccuparmi se la password non è mega difficile?
Ma comunque sì, perché sono dati che ci definiscono come persona e se da un certo punto di vista, come dice il collega Trivillini, oggi siamo noi il prodotto, la merce da vendere, anche le informazioni che ci definiscono digitalmente lo sono, quindi oggi potete comprare sul dark web elenchi con 800 o 1 miliardo di indirizzi email per alcune centinaia di dollari. Con queste mail vengono poi provate le truffe online. Se io invio 1 miliardo di mail, basta che 1000 ci caschino e mi diano 1000 franchi e abbiamo fatto giornata, insomma.
Qualcuno chiede se immetto la mia password per entrare in banca e poi faccio operazioni in e-banking, la banca può conoscere la mia password?
Bisognerebbe leggere in dettaglio anche lì le condizioni generali che sono state definite per l'accesso bancario, ma non dovrebbe.
Qualcun altro chiede: ogni tanto mi arriva una mascherina, disconnettiti se non vuoi perdere dei dati. È una trappola?
Bisognerebbe capire bene cos'è la mascherina, nel senso in che contesto appare questa mascherina, mi sembra abbastanza inusuale.
Come posta elettronica è meglio iCloud o Preton Mail? Usciamo un po' dal seminato.
È una questione di gusto.
Proton Mail, diceva.
Proton Mail è più sicuro, sì.
Allora, abbiamo ancora pochissimi minuti. Ci chiedono informazioni anche sempre di nuovo sul recupero delle password, che molto spesso vengono chieste delle domande che in teoria conoscono solamente le persone. Ci si può fidare?
Anche lì dipende veramente da noi. Se poi noi siamo molto presenti digitalmente, io personalmente non ho Facebook, ma so che su Facebook la gente presenta un po' anche la sua vita e poi nelle domande c'è come si chiama il cane che hai, del quale io ho pubblicato 1000 volte la foto citandolo su Facebook, chiaramente mi espongo. È veramente una questione di impronta digitale, come si diceva prima.
Qualcuno chiede...
In questi casi forse la cosa più semplice da fare è dare delle risposte assurde e segnarsele, però in questo caso ci si mette al riparo dalla facilità con cui il gestore consente il recupero password, ma d'altronde solo queste risposte diventano delle vere e proprie nuove password che però dobbiamo segnarci purtroppo.
E Massimo Brandini, la domanda da un milione, ci chiedono se con l'impronta digitale invece si può essere più tranquilli.
Qua tocchiamo un ambito veramente simpatico, diciamo. Ecco, io personalmente trovo che gestire, diciamo, identificare una persona in base a una qualcosa che questa persona dissemina ovunque si ritrovi, perché noi le impronte digitali le lasciamo ovunque, è abbastanza questionabile. Ecco. Quindi io personalmente, perlomeno sui telefonini, sugli smartphone, sui computer, l'impronta digitale non la consiglio particolarmente di usare. Se non forse anche altro, ad esempio ci sono un sacco di storielle simpatiche, tipo la persona che ha bloccato l'acquisto di giochi sullo store del proprio telefonino per evitare che il figlio spenda patrimoni, e poi il figlio alla prima occasione che ci vede addormentati sul divano ci appoggia il telefonino sul pollice, sblocca lo store e si acquista tutti i giochini che vuole. Ecco. Quindi dobbiamo sempre un po' pensare a cosa vogliamo proteggere e da cosa.
Insomma, non ci sono bisogno i servizi di CSI per riuscire ad avere un'impronta digitale. Bene, con questo concludiamo. Io vi ringrazio davvero per tutti i preziosi consigli che avete dato oggi ai nostri ascoltatori. Diamo i compitini questa sera al lavoro, cominciate a pensare alle vostre nuove password. Se invece volete essere con noi, domani parleremo di un problema legato a questa stagione, mi sto riferendo alle allergie. Quindi vi auguro buon pomeriggio. Ci risentiamo domani.